8:47 minuti. Benvenute ascoltatrici, benvenuti ascoltatori. Ithaca in viaggio fra le notizie e anche fra i giornali che non ci sono oggi. Angelo Miotto in studio per questa puntata di domenica 16 agosto. Chissà com'è andato il vostro Ferragosto. Nelle vostre feste, nei vostri ritrovi con amici, le famose grigliate di cui ho parlato ieri, oppure anche nelle vostre case, da soli, oppure con pochi amici. Ieri la città qui, Milano, era veramente deserta, c'era un senso di strana solitudine per chi è rimasto a casa, dava un'occhiata ai palazzi di fronte, ai panni stesi, ai tempi rallentati, al rumore dei condizionatori, per chi ce l'ha ovviamente, o dei ventilatori. Allora, oggi è una puntata particolare, dicevo, perché sembra strano, ogni tanto si bestemmia sui giornali, però quando mancano, mancano, nel senso che proprio... Preparando questa puntata, che sarà una puntata piuttosto atipica, ve lo dico già da subito, il fatto di non avere sotto mano questi strani oggetti di carta che ci accompagnano da così tanti anni è una cosa un po' particolare. Certo, c'è l'online, ma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa neanche nell'impaginazione, ovviamente. E poi al di là delle cose che possono anche, insomma, un po' annoiare, un po' ci fanno sbuffare, questo continuo voglia di scenario nella politica interna, questo continuo andare a sfrucugliare sulle curiosità da scimmie quali siamo anche per tante cose, però diciamoci la verità, sui giornali e spesso anche sui dorsi, quelli più interessanti, quelli culturali, per esempio la domenica, ci sono notizie, ci sono ragionamenti, ci sono anche editoriali che fanno riflettere, che fanno discutere, che insomma ci danno materia per dibattere, e sono messi giù in una certa maniera che è una maniera storica ormai, no? Per cui quando diciamo l'apertura, il taglio medio, il taglio basso, e cioè come si compone una prima pagina, come si compongono anche le pagine interne, che posto alla fotografia centrale, alla fotografia a colori. Molti di voi magari non si ricordano più neanche delle fotografie in bianco e nero. Insomma, il giornale è come una lente che non soltanto per quello che c'è scritto, ma soprattutto per come è costruito, per come è impaginato, appunto per come sono messi i pesi, la grandezza dei titoli, la lunghezza degli occhielli, la lunghezza del sommario, i richiami che portano all'interno, insomma tutta una sua poesia, io credo, perlomeno per me ce l'ha, e oggi manca non averli qua a ingombrarmi il mixer dello studio 2 di Radio Popolare. Mancherà i miei pollicioni che si ingarbugliano nelle pagine di carta, che si sporcano con il piombo dei caratteri, e mancherà un po' forse anche il rumore, per me è un suono, dello sfoglio del giornale, della carta che lambisce il microfono e vi restituisce la fisicità dell'oggetto. Ecco, la sigla è finita e anche questa prima introduzione. Quindi cosa facciamo oggi? Beh, oggi facciamo una cosa non per niente originale, ma insomma forse utile. Intanto vi dico che sugli online ovviamente trovate le notizie aggiornate, quindi Repubblica apre con il caldo estremo, costa all'Italia una manovra di bilancio, l'Europa brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Vabbè, prendiamola almeno da questa parte, visto che non ci si riesce a concentrare dal punto di vista della decisione politica sull'affrontare il cambiamento climatico come si dovrebbe. Il Corriere apre con una foto di Sigfrido Ranucci, tutti i dubbi della procura, dal legame con l'amico La Vitola, mai citato, al ruolo del factotum Tavares, a settembre a nuova audizione. E poi c'è il giornalista di Open, io coinvolto nel progetto politico per Ranucci, La Vitola mi disse gli indirizzi te li dà la sua collaboratrice, parla Alessandro D'Amato, dopo l'attentato gli chiesi ne sai qualcosa, lui disse nulla. Ecco un altro personaggio che si aggiunge alla Ranucceide. Domani Agai Agmon Snir, Israele non vuole più essere democrazia, ora vince l'arroganza. Il pacifista israeliano, noto attivista per i diritti umani, ha lasciato il suo paese che non vuole più essere democratico, che su Gaza e in Cisgiordania non riesce più a fermarsi. Alle elezioni di ottobre comunque tornerà per votare, non so ancora per chi, ma abbiamo comprato il biglietto aereo. E poi l'Indonesia, il terremoto, 47 vittime, Tajani dice 500 italiani fermi sull'isola. L'Afghanistan, sapete che ieri l'abbiamo ricordato, erano 5 anni dall'abbandono dell'Afghanistan. L'Unione Europea vuole rimpatriare chi è fuggito dall'orrore, ne abbiamo parlato ieri con Laura Cappon, che ringrazio ancora, e poi tanti altri titoli, fra cui Futuro ad aprile scrive l'esplosione di Colleferro, sapete la fabbrica dove si fabbricano armi, racconta il riarmo europeo. Allora, L'Avvenire, giusto per darvi un altro titolo, cattolici per scelta, non per tradizione, il risveglio della fede nell'Europa secolarizzata, scrive Andrea Galli in apertura. E poi invece sulla politica gli appelli, l'adesione di Conte, Schlein, le voci dei lettori, migliaia i sì all'appello per Gaza, e sapete l'iniziativa è per i bambini di Gaza come destinatari del premio Nobel per la pace. Poi ancora l'Afghanistan, e poi che fine ha fatto la distensione fra Putin e Trump, un anno dopo l'Alaska è tornato il gelo, un tema che abbiamo visto anche già su altri giornali ieri. Ma oggi abbandoniamo un attimo la stampa digitale italiana per andare invece sulla carta che non sfogliamo ma che idealmente stropicciamo, in una rassegna stampa internazionale. Allora mi sono segnato alcuni titoli. Partiamo dalla perfida Albione con alcuni titoli dal Sunday Times, quindi siamo in UK, nel United Kingdom, i droni e l'Ucraina, quindi per la prima volta sono stati usati droni forniti da aziende britanniche contro obiettivi in Russia. Il Sunday Telegraph invece mette al centro della sua pagina le nuove misure che permetterebbero alle società idriche di aumentare le tariffe durante la siccità. E qua là ci siamo, oltre all'elettricità si parla anche dell'acqua. Quindi vediamo l'Observer, apertura con i cambiamenti climatici, con i dati climatici messi in relazione con incendi, siccità e altri eventi estremi che si sono verificati durante la settimana. Invece il Sunday Express parla di pensioni, i campaigners chiedono che venga mantenuto il triple lock per evitare che i pensionati cadano in povertà. Poi abbiamo ancora, vediamo un po', no, questi sono scandalistici ma sono cose che noi toccano poco perché conosciamo poco alcune personalità degli UK, e a questo punto andrei invece a dare un'occhiata ai quotidiani spagnoli, visto che ieri c'è stato questo grande attenzione a Ceuta, e infatti il paese apre con la crisi migratoria e la pressione alla frontiera, con la situazione a Ceuta, il rapporto con il Marocco, che sono appunto i temi centrali. La stessa cosa avviene anche sugli altri giornali, ma l'Avanguardia, che è un giornale di centro-destra di catalano, ha un editoriale apertura invece sempre su Ceuta, tentativo di assalto, segnalando che era stato annunciato da tempo. La Razón, siamo a destra qui con Ayuso contro il traditore e irresponsabile Sanchez. E poi l'ABC, che veniva definito anni fa, ma credo che tutto sommato si possa ancora definire come il quotidiano della Guardia Civile, praticamente ha dei titoli forti contro il governo e per quanto riguarda la gestione del governo della crisi di Ceuta. E stessa cosa il periodico, siamo sempre in Catalogna qui, con un taglio particolarmente attento alle ripercussioni politiche e sociali della situazione della frontiera. Quindi Ceuta che domina dappertutto, Ceuta che viene vista a più livelli, ovviamente su tanti quotidiani internazionali. In Spagna è una questione nazionale tout court, nel senso che tocca da vicino la politica, poi c'è la questione internazionale con anche l'Italia che si è messa di traverso, e la questione delle frontiere per quanto riguarda l'Unione Europea. Allora, andiamo a vedere invece qualcos'altro. Andiamo negli Stati Uniti e qui troviamo invece, perlomeno nelle testate che sono andato a vedere, New York Times, USA Today, Washington Post, Los Angeles Times, New York Post, ci sono vari titoli che riguardano la frustrazione degli alleati di Trump nel Golfo Persico, per esempio il Washington Post. O USA Today, che parla e dà molto spazio all'azione politica di Trump e ai rapporti degli Stati Uniti con l'estero. Ancora ci sono altri giornali che andiamo a vedere con delle caratteristiche, per esempio, facendo una summa, il Wall Street Journal parla molto di guerra e conseguenze economiche militari e parla anche dello scontro economico con l'Iran dello Stretto di Hormuz. Mentre il Washington Post è più concentrato sulle difficoltà diplomatiche di Trump. Il New York Times invece si butta molto di più nell'investigativo con un'attenzione ai diritti civili e alla sorveglianza interna e il New York Post, che ha un tono decisamente più spettacolare pro-Trump, ha tutti dei retroscena sulla storia della fuga segreta di Trump dalla Turchia. Sapete la questione dell'Air Force One, dove appunto ci racconta il New York Post di come Trump si sarebbe stato fatto scappare nel carrello delle vivande. Che storia. Per abbandonare un attimo, andare in giro per il mondo, sempre con questa carrellata di titoli di altri giornali, ho detto: ma andiamo a vedere cosa succede in Australia. Non ne parliamo mai dell'Australia, se ne parla poco. E quindi andiamo a vedere quali sono i temi che trattano oggi i giornali australiani. Uno è quello del costo della vita, delle abitazioni, della produttività, ma sembra di parlare un po' di casa nostra, e dimensione della pubblica amministrazione. Per esempio, The Australian parla di una forte espansione nel servizio pubblico. Poi c'è tutta l'attenzione anche che riguarda ovviamente Ceuta, la crisi migratoria europea, e l'attenzione sul clima che attraversa tutti i quotidiani del mondo sostanzialmente, con il Bureau of Meteorology che ha segnalato un periodo agosto-ottobre più caldo e secco per ampie zone dell'Australia, legato al rafforzamento di quel fenomeno che si chiama El Niño. E poi c'è anche l'attenzione sull'Asia Pacifico perché c'è stato anche un grande terremoto al largo della Papua Nuova Guinea che è stato registrato proprio oggi in Medio Oriente. Allora, qui invece ho fatto una cosa diversa, sono andato a mettere insieme tre giornali completamente distanti, quindi Jerusalem Post da una parte, mentre dall'altra il Tehran Times e poi un giornale, diciamo così, arabo, tra virgolette, per vedere le differenze che si possono registrare. Bene, che cosa ne è uscito? Ne è uscito che il Jerusalem Post apre con Israele non può aspettare per sempre la pace mentre l'Iran ricostruisce rapidamente il suo programma missilistico. E ovviamente all'incontrario il Tehran Times apre dicendo: gli attacchi dell'Iran hanno messo in discussione la storica sovranità superiorità militare di Israele. Ashark al-Azat, che è stato, che ho scelto come giornale appunto invece più tra virgolette arabo, titola su Israele: permetterà l'ingresso di una forza internazionale a Gaza, e questa è la proposta che si sta dibattendo, oltre al fatto che pare ricomincino appunto le trattative. Abbandoniamo, dove sono arrivato? Qui. Abbandoniamo anche la, questa visione a confronto per il Medio Oriente e andiamo invece in Africa, altro grande continente che guardiamo con la nostra lente di A come Africa qui a Radio Popolare, con l'ottima Sara Milanese, ma di cui parliamo veramente poco sui nostri giornali. In generale ne parla di più ovviamente la Francia, che ha una presenza, ha avuto una presenza coloniale forte. E però andiamo a vedere alcuni paesi. Allora, lo Zambia, per esempio, dopo l'elezione del 13 agosto è iniziato il conteggio dei voti. Sono emerse tensioni dopo gli attacchi contro funzionari elettorali. La Reuters, che è un'agenzia stampa internazionale, segnala che lo scrutinio è ripreso dopo gli incidenti. Il titolo di un giornale in Zambia, per esempio, avvia il conteggio dei voti dopo le tensioni nei seggi. In Nigeria invece si parla delle elezioni nello stato di Osun, anche qui primi risultati che arrivano dalle elezioni governatoriali. In Zimbabwe si parla di una tragedia sul lago Kariba, il bilancio dell'incidente di una barca sovraffollata è salito a 68 morti dopo il ritrovamento di altri 22 corpi. Sudafrica, qui invece la lente è posta sulla politica e l'economia. La questione economica è particolarmente importante alla vigilia del vertice di Durban del 17 agosto, che riunirà i leader dell'Africa australe. Camerun è una vicenda che continua a occupare le prime pagine camerunensi, cioè quella del presidente Paul Biya, che è fuori dalla scena pubblica da ben 58 giorni. E questo fatto alimenta interrogativi ovviamente sul suo stato di salute e sulla gestione del paese. Biya è uno dei leader più longevi al potere nel mondo. La Repubblica Democratica del Congo, qui invece abbiamo un focus su Ebola, perché è stato pubblicato un altro dossier sanitario importante. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è stata definita dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la più grande nella storia del paese, con migliaia di casi e oltre 1500 morti secondo i dati riportati da All Africa. Nigeria, petrolio, nuove tecnologie. Altro tema interessante che emerge oggi in Nigeria: la trasformazione del trasporto urbano, l'aumento del prezzo della benzina sta favorendo la diffusione delle biciclette elettriche. Guardate che cosa succede con queste crisi internazionali. Con la benzina alle stelle, dice il titolo di un giornale, le moto e biciclette elettriche conquistano terreno in Nigeria. E poi c'è quello che dicevamo prima, c'è il Niño, la sicurezza alimentare. Altro dossier che viene pubblicato oggi dalla stampa nigeriana riguarda le prime proiezioni che indicano che il Niño del 2026-27 potrebbe spingere altri 49 milioni di persone verso l'insicurezza alimentare acuta entro la fine del prossimo anno. Questo è un dato tremendo, non solo per le 49 milioni di persone, ma anche perché suppone il fatto che poi, dove non si riesce a trovare cibo e non si riesce più a vivere per le condizioni climatiche, avviene evidentemente un fenomeno migratorio, e ahimè abbiamo visto poi come riusciamo ad accoglierli a casa nostra. Algeria, andiamo a fare un 1, 2, 3, 4, un poker. Algeria, Marocco, Tunisia ed Egitto. Allora, l'Essoir d'Algérie apre con lo sport, perché c'è la storica medaglia di bronzo dell'Algeria alla Coppa d'Africa femminile. L'Algérie décroche une troisième place historique face au Maroc. E una partita significativa perché l'Algeria ha battuto proprio il Marocco ai rigori. Altra apertura riguarda la sicurezza: arrestati tre individui, sequestrati oltre 31 kg di cocaina a Tamarasset. Poi il Marocco invece, ovviamente potete immaginarvi, qui è tutto Ceuta e immigrazione, con lo stop di 294 migranti che tentavano di raggiungere Ceuta, e 248 di questi erano migranti subsahariani. Gli sbarchi di prodotti della pesca a Tangeri aumentano al del 98% invece nella notizia di economia, e si parla anche di infrastrutture. In Tunisia invece le fonti tunisine mostrano delle prime pagine che ci raccontano che il tasso di disoccupazione è sceso al 14,9% nel secondo trimestre del 2026, e sul piano politico invece un forte malcontento verso il presidente Kais Saied e il sistema politico centralizzato. Al Jazeera ha recentemente descritto una situazione di crescente malessere, proteste dell'opposizione. Allora, l'Egitto è interessante perché ovviamente ci dà uno spaccato che riguarda la Palestina, e infatti Al Jazeera conferma: Hamas, leader di Hamas, si dirige al Cairo per i colloqui su Gaza alla vigilia della visita di Kushner. Khalil al-Ahya dovrebbe incontrare il capo dell'intelligence egiziana Hassan Rashad, mentre c'è una testata che si chiama Al-Aram, che celebra 150 anni sottolineando il proprio ruolo storico come principale quotidiano nazionale egiziano. Quindi io non la conosco, quindi non so se fare gli auguri o meno, ma speriamo di sì. Sull'energia invece il bando 2026 per petrolio e gas, 14 blocchi di esplorazione, quindi anche qui abbiamo un'attenzione a tutto ciò che è energia, e quindi di converso direi anche per il clima. E il governo egiziano sta puntando ad aumentare del 20% l'attività di esplorazione del gas. Oh, proseguiamo in questo giromondo che stiamo facendo, in questo mappamondo di giornali, notizie, anche agenzie direi, che ho raccolto online, e abbiamo la Russia, che mi sembrava interessante andare a vedere come si raccontano le cose, e ovviamente gli attacchi dei droni spadroneggiano sui giornali russi. Il Kommersant apre la cronaca con un titolo in cirillico che non vi leggo, ma vi leggo la sua traduzione: Sobyanin, dalla sera Mosca è stata attaccata da 600 droni. La testata riferisce inoltre che gli aeroporti moscoviti sono tornati operativi dopo le restrizioni imposte durante gli attacchi. Anche la Rossiskaya Gazeta mette in primo piano l'attacco notturno e i danni provocati nel raid. Poi sulla guerra in Ucraina, fra i titoli di oggi ce n'è uno che dice: l'esercito russo ha effettuato nella notte un massiccio attacco contro l'Ucraina. Quindi siamo in una dialettica di propaganda, ovviamente, per quanto riguarda i giornali russi, e quelli ucraini anche, ovviamente. E poi c'è il rapporto con il famoso Occidente. La Gazeta.ru riporta oggi, fra gli altri, un titolo che dice: il ministro degli esteri polacco afferma che la Russia ha dichiarato guerra all'Europa. È interessante questa cosa perché effettivamente la stampa polacca ci dà giù pesante su questo fatto, cioè su sentirsi minacciati per ora dalla stessa presenza e politiche russe. Poi vedremo cosa succederà. Ci sono titoli ovviamente che riguardano l'Iran e lo stretto di Hormuz, dove sono molto forti gli interessi russi. Anche qui sempre Gazeta.ru segnala che Iran e Oman hanno approvato le rotte di navigazione nello stretto di Hormuz, e c'è anche un titolo che segnaliamo che riguarda invece la Siria, altro teatro dove la Russia è stata estremamente presente, per così dire, in maniera semplice. E il titolo che viene riportato dal Kommersant, che dice: da Damasco è partito il primo volo per Mosca dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad, e ovviamente si mette in relazione appunto al fatto di importanza nel capire come la Russia stia cercando di mantenere e ricostruire i propri rapporti con la Siria nel nuovo quadro politico dopo aver sostenuto la dittatura. Ancora andiamo a vedere Latino America, non ci siamo dimenticati di lui, con tre giornali per quanto riguarda l'Argentina. Il primo è Pagina 12, che è un giornale che ci sta a cuore, che titola: Los pasos de un camino pedregoso, i passi di un cammino accidentato. Il governo di Milei è in difficoltà con la riforma politica. Si sottolinea che le richieste dei governatori alleati stanno mettendo in difficoltà il progetto politico di Milei, mentre il peronismo cerca di compattarsi per contrastarlo. Invece abbiamo il Clarin che offre una lettura più concentrata su economia, governo e conseguenze concrete delle politiche. E oggi lo spazio dedicato al Clarin riguarda alcuni temi come economia, governo Milei, le pensioni, la politica interna e ovviamente non poteva mancare il calcio. Il Brasile, allora, O Globo, Foglia di Sao Paolo e Stato di Sao Paolo, tutti e tre messi insieme per dire che i temi che si trovano su questi tre giornali sono, dal punto di vista internazionale, il rapporto con Donald Trump, non soltanto, ma anche alla collaborazione fra il presidente Lula e Claudia Sheinbaum, che sapete che è la presidentessa del Messico, di fronte alle pressioni di Washington. E il País, qui siamo nella versione Latin America di El País, parla esplicitamente di Brasile e Messico che plantano cara, cioè che si oppongono in maniera ferma alle pressioni e alle ingerenze di Trump. Il Messico invece, il trittico, diciamo, è l'Universal, Reforma e Millennio. Anche qui Trump e anche qui ovviamente Claudia Sheinbaum, siamo in casa sua, che cerca di mantenere il dialogo con Washington senza accettare le pressioni che possano essere interpretate come una rinuncia alla sovranità messicana. Oh, c'è un dato che viene fuori da questa rassegna stampa messicana interessante, che dice che, che in Messico sta rapidamente crescendo il settore tecnologico. Infatti c'è una notizia che dice che le esportazioni di componenti informatici sono aumentate del 172% in 6 mesi. La fonte è sempre El País, versione latinoamericana. Per la Colombia andiamo con Il Tiempo e L'Espectador. Ovviamente il terremoto è quello che fa da padrone, la mobilitazione del settore privato soprattutto colpisce i giornali, gli imprenditori colombiani hanno raccolto oltre 200 miliardi di pesos per aiutare le vittime. In Cile il grande tema politico rimane il nuovo equilibrio della destra, il progetto politico di José Antonio Kast, riforma economica, sicurezza e ruolo dello Stato. E infine il Perù, per segnalare che i temi principali sono ancora sicurezza, economia e prossime elezioni. Oh, abbiamo fatto un bel giro intorno al mondo, alcuni paesi che non ho citato semplicemente o perché non hanno i giornali anche loro il 16 di agosto, perché o perché difficilmente si riesce ad andare a vedere tutti i paesi nella rassegna stampa così internazionale che ho provato a mettere insieme per questa domenica 16 agosto. Sono le 9:14, io a questo punto vado a vedere se trovo Omar Caniello di là e ve lo porto un attimo di qua, perché con lui invece volevo parlare di una cosa che riguarda come impaginiamo noi il giornale a Radio Popolare. Ci sono qualche reazione, c'è qualche reazione da parte vostra su questo giro del mondo. Vabbè, qualcuna ve la leggo perché è interessante. Allora, una che mi corregge, sì, ho fatto una cosa romantica sulla storia del piombo sui miei polpastrelli, ma in realtà il piombo non c'è più da tempo, c'è inchiostro. E va bene, giusto, sul giornale c'è inchiostro, perché sennò moriremo intossicati. Poi su altri temi che voi mi mettete e dite ma sul giornale arabo non c'è niente, su no, non lo so, io ho fatto semplicemente, non è che sono andato a vedere tutti i giornali, oltre al fatto di dover usare poi strumenti di traduzione eccetera, ma ho preso delle cose diciamo molto generali per cercare di capire un po' il clima. Oh, mi ha raggiunto Omar Caniello che mi dà dei messaggi, dei pizzini. Grazie Omar del pizzino, perfetto. Intanto Omar, io ti sto rubando del tempo prezioso nella confezione del giornale radio. Ciao Omar.
Ciao.
Eccoti, non ti senti in cuffia, ma anche a me esatto. È successo prima e non so cosa.
Allora, aspetta che provo a vedere se l'altra
cuffia. Mettiamo delle altre cuffie, facciamo Radio Verità, dai. Allora, sì, proviamo sì. L'altra cuffia, Omar Caniello.
Va bene, niente. Mi toglierò le cuffie.
Togliti le cuffie, c'è okay. Qualcosa che non riesco a capire.
Non ti preoccupare.
Delle cuffie. Allora Omar, dopo aver fatto questo giro per il mondo con le notizie, sì. Ovviamente dicevo notizie sommarie, nel senso di capire di cosa si parla sui giornali, non sono andato a sfrucugliare sui giornali stessi, però una curiosità che volevo affrontare con te, magari raccontare agli ascoltatori e alle ascoltatrici come si forma invece il giornale, cioè, per esempio, facciamo un esempio, stamattina arrivi.
Sì.
Alle? Sei che ora sei arrivato?
Io sono arrivato alle 7:15.
Perché domenica?
Perché domenica?
Se no, che ora arrivi?
Alle 5 del mattino.
Ok, bene. Perché quando ti svegli alle 5 del mattino? Cioè, ti svegli prima?
Sì, diciamo alle 4:20, 4:15.
Il tuo pensiero qual è? No, vabbè, un'altra domanda.
Allora, no, ma diciamo dopo i pensieri istintivi, quelli di pancia. Come dire, mi riprendo, cerco di, come dire, acquisire un minimo di professionalità e la prima cosa che faccio evidentemente mentre prendo un caffè è guardare subito online le prime pagine dei quotidiani italiani e internazionali per capire se nella notte è successo qualcosa di rilevante. E quindi se devo accelerare la mia preparazione per uscire di casa, cioè correre in radio, oppure posso arrivare con un passo un po' più tranquillo.
Quando arrivi qui?
Quando arriviamo qui in redazione, allora tenete conto che noi, immagino molti ascoltatori lo sapranno, ma per chi non lo sa, noi copriamo, come dire, l'informazione fino alle 23:30, da lì in poi non ci sono più redattori di turno. Io la sera ricevo quelle che noi chiamiamo le consegne, sia dal caposervizio, caporedattore di turno, che resta qui fino alle 20 e poi monitora insieme al redattore che fa le chiusure, cioè l'ultimo giornale radio delle 22:30, gli eventi, li aggiorna, e quindi mi arriva, diciamo, una scaletta delle notizie principali della giornata e del giorno dopo, che vengono decise, stabilite in redazione nel tardo pomeriggio, in serata, appunto il caporedattore con i redattori di turno, lasciando poi anche tutta una serie di approfondimenti su queste notizie. Quindi noi arriviamo qui la mattina, siamo mediamente in due, solitamente ci si divide interni e esteri, e abbiamo una traccia delle notizie principali. Su questa traccia delle notizie principali costruiamo il giornale radio. Evidentemente il giornale radio poi può subire delle modifiche in base agli eventi della notte.
Alle notizie. Ma ci sono dei siparietti, però diciamoci la verità. Cioè, ci sono tipo persone che vanno svegliate per dettare i pezzi.
Sì. E beh, perché poi le difficoltà nella vita non mancano mai. Perché, oppure chi perde l'autobus alle 4:30 del mattino e ti scrive sto arrivando. Fiducia. E oppure appunto il corrispondente che ti manda il pezzo. Ecco, un'altra cosa molto divertente è quella di ricordarsi di spegnere il cellulare o di non far suonare i messaggini, perché come sapete noi abbiamo collaboratori in giro da tutto il mondo che ti mandano i pezzi agli orari più improbabili, quindi tu sei riuscito finalmente a prendere sonno e alle 2 del mattino beep 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 arrivano i messaggi da New York piuttosto che da altri luoghi, che sono appunto gli approfondimenti e i servizi che noi abbiamo chiesto ai nostri collaboratori che stanno seguendo gli eventi con fusi orari diversi.
Quindi oggi abbiamo aperto con?
Noi oggi abbiamo aperto con il Libano, con il Medio Oriente. La ragione di questa apertura è legata essenzialmente proprio agli ultimi sviluppi che sono tra ieri pomeriggio e questa mattina, cioè la ripresa, una ripresa abbastanza massiccia degli attacchi israeliani sul sud del Libano, in una, diciamo, teorica tregua ancora in vigore, e noi sappiamo la scelta del Libano di aprire col Libano è legata a tutte le implicazioni che un'ulteriore escalation può provocare nel quadrante medio orientale, l'Iran,
cioè, Trump. Non c'è più fine a questa escalation,
non
diciamo che non si sa
più come chiamare. Non si è mai fermata in realtà, però diciamo che nelle ultime ore, come dire, il numero di vittime in Libano è stato il, diciamo, più importante dalla tregua firmata con Israele, mai di fatto rispettata. Dietro gli abbiamo messo, e qui c'è un'altra, c'è un legame, come dire, regionale e di argomenti, quindi dietro siamo tornati sulla Cisgiordania, il villaggio di Kusra, ve l'abbiamo raccontato, assediato dai coloni, perché per fortuna non ci sono novità clamorose negative, i coloni sono sempre lì. Noi siamo riusciti a raccogliere una testimonianza, lo stiamo facendo in questi giorni, non è semplicissimo, ma ci siamo riusciti, sia di palestinesi che del gruppo di italiani che fino a pochi giorni fa aveva portato solidarietà ai cittadini dei territori occupati, e quindi abbiamo deciso di fare questo pacchetto di apertura che riguarda il Medio Oriente. Dietro è arrivata l'Ucraina, anche qui da spiegare ai nostri ascoltatori, l'Ucraina nella notte ci sono stati attacchi incrociati, in particolare gli ucraini sono riusciti nuovamente a colpire in profondità il territorio russo.
Ecco, adesso tu quando uscirai torni, vai avanti, diciamo, su una traccia che hai già impostato, sì, col giornale principale e con Virginia, giusto?
Con Virginia.
Sì, con Virginia, andate avanti, cercate i vostri i pezzi, esatto, vi sentite con il caporedattore, guardate le televisioni, arrivano le agenzie, arrivano i pezzi di corrispondenza e si prepara
il giornale radio delle 13. Ecco. Si prepara il giornale delle 13, si fa un punto adesso tra poco a metà mattinata con il caporedattore. Un punto delle notizie che abbiamo già dato e quindi gli eventuali sviluppi e di cose nuove che stanno arrivando, e poi in base a quello appunto si chiedono i pezzi ai corrispondenti e ai collaboratori esteri, oppure si fanno interviste. Certo, in questa fase dell'estate non
è difficile,
non è semplicissimo, però insomma.
Senti Omar, quando sei arrivato in radio tu?
Io tanti 25 anni fa.
E quindi aspetta, 25 anni fa c'era già internet?
Eh sì,
c'era già,
e non era, non aveva la potenza di fuoco.
Okay. No, perché stavo per ricordare che io invece ho cominciato prima di internet, e mi ricordo degli agosti dove cercavamo le notizie al telefono, telefonando nelle questure di tutta Italia sostanzialmente, ma rimaneva comunque del tempo, quindi ricordo anche una radio popolare in cui in agosto si giocava anche a carte nel primo pomeriggio e si faceva anche i gavettoni.
Bello.
Ma adesso invece siamo un po' più schiavi, diciamo.
Sì, schiavi del flusso di informazioni, che è una cosa.
Non c'erano neanche i social.
E sì, quella è una delle grandi difficoltà oggi dell'informazione, cioè filtrare la massa di notizie che ti arriva, a verificarne l'attendibilità, ed è un lavoro oggettivamente enorme.
Senti, un'ultima domanda, ma ti mancano i giornali oggi?
Sì, onestamente.
Perché?
Ma mi mancano innanzitutto per capire se ci sono, come dire, ulteriori notizie. Non tutte le agenzie, adesso questo insomma, è importante dire, cioè non, le agenzie non ti dicono tutto, i giornali, alcuni in particolare, hanno inviati corrispondenti, insomma, hanno trovato delle cose interessanti, e quindi leggerle sul giornale per noi può significare dire, ah, questa cosa che scrive, non so, il manifesto, interessante, torniamoci su anche noi, vediamo di cosa si tratta, aggiungiamo qualcosa in più, e quindi il giornale ti dà comunque anche un quadro più completo. Poi ovviamente ci sono le interviste,
certo,
se immaginiamo i casi di cronaca di questo periodo, e quindi un'intervista può cambiare anche l'impostazione di una notizia, quindi.
Senti Omar, io ti ringrazio moltissimo, scusa ti ho rubato un po' di tempo e adesso dovrei correre come... Grazie.
Ciao Angela.
Grazie Omar. Omar Caniello con Virginia è in cucina, come si dice, a cucinare il giornale radio per tutte e tutti noi, e così siamo arrivati anche verso il finale di quello che era il tempo della nostra rassegna stampa. Fra poco c'è Nicola Colaninno e vi racconterò poi chi è. Intanto è già arrivato qui, adesso mentre metto musica e poi c'è un c'è un 30 secondi di pubblicità, lo faccio accomodare, con lui parleremo di ondate di calore, lui è uno scienziato e quindi ci aiuta a capire qualche cosa di più, ovviamente essendo un'Itaca un po' particolare, perché appunto non abbiamo avuto la segna stampa, ma ho cercato di andare a vedere un po' in giro i temi perlomeno o le contrapposizioni che si creano nel discorso mediatico, ovviamente generalizzando, ve l'ho già detto. Magari se vi vengono anche degli spunti o delle domande, visto che ce l'abbiamo qua in studio, è stato così gentile da raggiungerci, perché non approfittarne? E quindi vi ripeto il numero di telefono: 02 33 001 001. SMS al 331 6214 013. Diretta @popolarenetwork.it. Sì, allora l'ascoltatore, l'ascoltatrice, il 16 agosto del 1989 veniva sgomberato il Leoncavallo. Voi, noi c'eravamo, scrive Martina, io ricordo, vi telefonai da una cabina telefonica nella piazzetta, vi si vuole bene. Sì, effettivamente, anche Davide ieri mi ricordava che oggi era una data da ricordare, e questo particolare che ci dà Martina è interessante, no? Di quante volte abbiamo fatto corrispondenze e avete fatto corrispondenze dalle cabine del telefono. Una volta si registrava con il registratore Playrec plasticone, e poi per passare la registrazione si metteva l'audio della piccola cassa del piccolo Walkman vicino alla cornetta del telefono. E questi erano i potenti mezzi. Oggi si manda tranquillamente un file. Enzo ci manda un messaggio interessante, non siamo riusciti a fare la prima pagina insieme a voi, però lui dice: la prima pagina che dovrebbe essere quotidiana nel genocidio in corso ad opera del suprematismo ebraico, queste le vittime di ieri e i relativi nomi. È successo qualcosa di simile, Enzo, lo hai visto in Piazza Rimonda il 20 luglio di quest'anno, quando nel momento di ricordo dell'assassinio di Carlo Giuliani è stato aperto il grande lenzuolo con questi nomi interminabili. Davvero un momento estremamente emozionante. Allora, ci siamo, adesso è il momento della pubblicità, e poi Nicola Colaninno, non so dove l'hanno nascosto in redazione, ma apparirà magicamente qui nello studio 2 di Radio Popolare. Restate con noi. Eccoci, sono le 9:31, Radio Popolare, Itaca, Angelo Miotto in studio. Questa domenica 16 agosto, senza giornali, ma Ma abbiamo fatto il giro intorno al mondo e abbiamo sentito anche da Omar, tra l'altro Sergio lo sta ringraziando, ecco qua. Molto interessante il resoconto di Omar Caniello. So bene cosa significa alzarsi alle 4:10 del mattino. Un grazie a tutti i redattori e redattrici, aggiungo io, di Radio Popolare. Sergio Abbonato, 1994, ascoltatore da sempre. Abbraccio a te, caro Sergio. Dicevo, è arrivato Nicola Colanino. Buongiorno Nicola.
Buongiorno.
Eccoti.
Grazie per ospitarmi.
Ma figurati, grazie a te che sei venuto fino a qua il 16 di agosto. Nicola è un ricercatore in tecnica e pianificazione urbanistica del DASTU, che tradotto vuol dire Dipartimento Architettura Studi Urbani, ed è timido al microfono. Di la verità.
Che altro, è la prima volta.
È la prima volta. Teniamo a battesimo Nicola Colanino. Io ne sono veramente felice e quindi fra poco lo sentiremo rispondere a qualche domanda che io gli farò, soprattutto su cosa c'entra la tecnica di pianificazione urbana con le ondate di calore, ma questo ormai l'abbiamo un po' letto qui e là, ma oggi ci divertiamo ad andare più in profondità. E soprattutto vi ricordo il numero di telefono, lo 02 33 001 001, per quanto riguarda le telefonate, oppure gli sms al 331 6214013, la mail la dovete scrivere a diretta @ popolarenetwork.it. Diamoci un po' di ritmo con Elton John, domenica 16 agosto, ben svegliate, ben svegliati, a patto che lo siate ovviamente, c'è anche la grande possibilità che molti di voi stiano dormendo, anche se l'arietta fresca che c'è al mattino poi pian piano si scalda, ma dovremmo esserci perché dicono che quasi quasi ci siamo, la stiamo aspettando da tanto, Nicola Colanino. Anche tu la stai aspettando questo cambio di temperatura che hanno detto che dovrebbe arrivare, immagino.
Pare di sì.
Poi... Dicevi, il tuo accento pugliese, mi dicevi prima, sì. Di dove?
È Taranto, provincia di Taranto, Maggianello, esattamente, un paesino okay. Di 7.000 anime, bello.
E che ti dicono lì rispetto al caldo in questi giorni?
Anche lì è stato caldo, sono stato da trovare i miei per qualche giorno e anche lì è stato abbastanza, insomma... Simile, diciamo.
Ecco, parlami nel microfono.
Simile, sì, scusami, ecco.
Non ti sentiamo. Anche di simile, diverso dagli anni scorsi?
E quest'anno è particolarmente caldo e credo adesso vedremo a fine estate, tireremo giù alcuni dati, però sembra un'estate abbastanza da record, ecco. Parlano già di oltre quasi 3 gradi di... di anomalia di temperatura rispetto alla media dei 30 anni precedenti, che è un po' la soglia che si usa quando si fanno analisi climatiche, no? Tra la differenza tra clima e meteo, no? È quella che tipicamente il clima si riferisce a un periodo lungo, tipicamente 30 anni, e parlano già rispetto alla media dei 30 anni precedenti, in Europa occidentale perlomeno, e siamo già quasi a 3 gradi.
Quindi faccio subito una domanda, perché io leggendo sui giornali appunto nelle scorse settimane, perché ormai queste ondate si sono susseguite in maniera molto ravvicinata anche, leggevo di molti meteorologi che dicevano adesso tornare indietro è un problema. Questa è una cosa che succederà?
Allora, il problema dell'onda di calore è ovviamente legato al cambiamento climatico, ok? Cambiamento climatico che tipicamente viene riferito alla quantità di CO2 nell'aria. Siamo già a livelli di CO2 che siamo passati negli ultimi 200 anni rispetto agli 800.000 anni precedenti, prima dell'era preindustriale. Siamo passati da una concentrazione di circa 370 e 280, siamo attualmente, negli ultimi 200 anni, siamo arrivati a oltre 400 parti per milione di CO2 nell'aria. Questo causa un innalzamento delle temperature. E in breve potrei provare a dirlo in due parole. Sostanzialmente che succede? Che la CO2 è fondamentale per noi, ok? Ci protegge in qualche modo dalla radiazione solare, però... E quando c'è un eccesso di CO2 nell'aria, anche altri gas serra, diciamo la CO2 si prende come riferimento perché è quella che permane di più nell'aria, quella che viene prodotta molto di più da varie fonti, eccetera. Quindi che succede? Che in qualche modo ci protegge dalle radiazioni ad onda lunga, si dice, no? Mentre è invisibile alle radiazioni ad onda corta che arrivano dal Sole, però quando la Terra si scalda, quello che riemette sono radiazioni ad onde lunghe, che non riescono più ad uscire per un eccesso di CO2. Quindi questo causa un innalzamento delle temperature. Siamo già diciamo al limite di quello che si era stabilito negli accordi di Parigi, no? L'1.5 gradi globali. Siamo già, gli oceani sono già intorno a un grado di temperatura, di innalzamento di temperatura, e sulla terraferma arriviamo quasi a 2 gradi, quindi siamo al limite. Per cui sì, tornare indietro è difficile, sicuramente non in tempi brevi.
E qui si apre tutto il capitolo quindi dell'adattamento, giusto?
Esatto. Sostanzialmente quando parliamo di cambiamento climatico, diciamo le strategie che abbiamo per difenderci, no? In qualche modo sono due: mitigazione e adattamento. Esattamente quello che hai detto tu. È semplice nel concetto, poi si può complessificare, però sostanzialmente la mitigazione, che sono importanti entrambi, perché la mitigazione agisce proprio su quella CO2 di cui parlavamo prima, ridurla, no? Dopodiché siamo in questa condizione ormai, non sappiamo per quanto tempo ci rimarremo e se ci sarà anche effettivamente un aumento, per cui entriamo poi nel campo dell'adattamento, ok? Che vuol dire? Dobbiamo adattarci a questo tipo di clima, a questo nuovo clima che non sta cambiando, è già cambiato. Ora, l'adattamento dal punto di vista biologico, no, dell'essere umano è lungo, a tempi lunghi. Quello che invece possiamo fare è provare ad adattare gli ambienti in cui viviamo. E qui entra in gioco quello che secondo me è rilevante, è un tema prettamente urbanistico, non è un tema prestato, diciamo preso in prestito dalla climatologia, ma è un tema prettamente urbanistico di come progettiamo le città.
E qui abbiamo visto, giro per l'Europa soprattutto, ma anche forse direi per il mondo, che alcune città si sono, soprattutto le città ho visto, perlomeno notato, non ho visto interventi di Stato particolari, perlomeno non ne ho letto, ecco poi ci saranno, ma le città soprattutto, che sono forse gli organismi che reagiscono in maniera più veloce rispetto anche ai bisogni dei propri cittadini, alcune città si sono mosse, soprattutto all'estero. In Italia come siamo messi? Milano come siamo messi?
Allora, in realtà ci sono vari livelli di intervento, anche a livello nazionale. In Italia c'è la strategia di adattamento, okay? Quindi ci sono vari livelli. Ovviamente diciamo il livello comunale è quello più operativo, regionale, comunale, livello locale è quello più operativo. Sono delle strategie che poi vengono recepite. E la stessa Regione Lombardia nel 2025 ha emanato una nuova legge, la legge 11/2025, che si chiama proprio per il clima. E dopodiché, diciamo, la parte operativa in qualche modo è gioco forza, no? Viene in mano alle città. Sono vari esempi. In Europa potremmo menzionare Barcellona, è sempre una città che viene presa come riferimento, Parigi, e per una serie di ragioni. Parigi ha anche investito molto sulla questione dell'accessibilità, no? La città dei 15 minuti, che ha a che fare anche, no? con l'equità, cioè quanto possiamo accedere anche in termini di comfort, perché non sempre riusciamo ad avere la stessa percezione di una distanza, no? In periodi come questi diventa anche più difficile, quindi anche quello è un altro tema. Non voglio, diciamo, mettere troppa carne al fuoco adesso. E Milano sta facendo anche delle, diciamo, sta muovendo. Il 13 agosto, qualche giorno fa, abbiamo fatto una campagna climatica, quindi ero qui a misurare, e una delle nuove sperimentazioni che sta facendo il Comune di Milano, abbiamo fatto l'anno scorso. Stanno provando in linea con quello che è il progetto delle piazze aperte, stanno provando a installare delle strutture ombreggianti. Sono delle sperimentazioni, ok? Hanno chiesto a noi come Politecnico di fare una valutazione. L'abbiamo fatta l'anno scorso, abbiamo trovato dei limiti. Quest'anno ci stanno riprovando con una tecnologia diversa, sono delle vele, sembra in qualche modo la performance sia migliore. Il problema poi è lavorare un po' non tanto sul materiale ma anche sulla forma, no? Il disegno che segue un po' l'ombra, quello che ci serve. La questione dell'impatto del calore urbano è una cosa relativamente semplice da dire, nel senso si parla di isola di calore, ok? L'ondata di calore si trasforma un impatto nelle città che normalmente viene definito isola di calore. La città è un'isola di calore per natura. Il problema è che bisogna ridurre questo effetto isola di calore, che sostanzialmente, in modo quasi semplice, è un delta, è una differenza tra le temperature urbane e quelle suburbane, ok? Quindi detto così sembra semplice. Metterlo in pratica o mettere in pratica delle azioni che riducano questa isola di calore non è così semplice.
Ecco, anche perché il cittadino, e io mi ci metto dentro ovviamente, tutti ci mettiamo dentro in questa parte, ma nel cittadino mugugnone mi metto dentro, quello che mugugna sempre, che dice però non facciamo niente, però... E quindi ci aspetteremo di vedere quasi da un giorno all'altro che ci alzano l'asfalto, ci mettono giù le piante, ci mettono i teli, ci ombreggiano, perché poi in giro, quando vengo in giro effettivamente, allora cos'è che l'ho visto l'anno scorso, ero in Slovenia e c'erano dei tubi in una piazza che buttavano fuori vapore acqueo per raffrescare un attimo. Poi c'era da un'altra parte, c'erano ovviamente i famosi specchi d'acqua delle fontane e via dicendo, in tante altre città, e a noi sembra quasi sempre che qui non succeda mai niente, ma non è vero, cioè voi studiate comunque, poi però bisogna mettere in pratica.
Sì, esatto, no, succede, il Comune di Milano ha un ufficio che è preposto, si chiama Ufficio Resilienza, che lavora su questo. Noi come Politecnico siamo super impegnati in questo fronte. Nell'ultima esposizione della 24esima triennale abbiamo presentato anche lavori in questo senso, che legavano un po' l'impatto del clima anche con le disuguaglianze nelle città, quello che accennavo un po' prima, no? All'accessibilità. Il problema è che, ora non voglio essere polemico, però il cittadino mugugnone lo farà sempre, ok? Mm-hmm. Se noi tiriamo via l'asfalto, già lo fanno. L'altro giorno, mentre facevamo questa campagna, si è avvicinato un cittadino e diceva sì, però i parcheggi, ok? Cioè, è un'operazione complessa che dobbiamo intendere come due tipi di interventi. Uno in emergenza, a breve termine, e uno a lungo termine. A lungo termine è dove lavoriamo noi, urbanisti, progettisti, ok? Ci sono degli interventi che sicuramente a breve termine sono utili. Spruzzare acqua, ok, mettere dei teli, ok, interventi di emergenza anche con protezione civile, queste cose si fanno già. E Milano ha anche un piano aria e clima, quindi comunque c'è qualcosa. È chiaro che dobbiamo considerare, come diciamo prima, l'adattamento non ha tempi brevi, ok? Non riusciamo a cambiare la città da oggi al domani, alcune cose non si possono fare per impedimenti, pensiamo alle infrastrutture. Sappiamo che la vegetazione è importante, sappiamo che il verde è importante. C'è un altro progetto a Milano già da anni, con luce e ombre, ma sicuramente nelle intenzioni è un buon progetto, quello di Foresta, la forestazione urbana di Milano. L'obiettivo è interessante perché piantare un albero serve a poco. Quello che ci serve è avere una chioma che copra una percentuale sostanziale della città, 30%. Non possiamo pensare che con pochi alberi risolviamo la situazione. Deve diventare il verde, deve diventare un'infrastruttura. Dobbiamo arrivare a valori 30-40% della copertura arborea. Non possiamo risolvere con un albero o con un telo. Quelle sono diciamo interventi di emergenza che anche servono, no? Dobbiamo sempre capire i tempi, non è...
Certo. Allora, i nostri ascoltatori che sono molto sul pezzo sempre, allora vi dico che Nicola Colanino è uno studioso, non è un amministratore, però gliela giriamo lo stesso, perché poi dopo ovviamente vogliamo sapere. Allora, Paolo, che abbonato, dice: hai idea di come mai in via Durando e Andreoli, appena ristrutturata in Bovisa, non sono stati piantati alberi? E io aggiungo, no, immagino che tu non ce l'abbia, ma adesso te lo chiedo, però la questione è anche la percezione che abbiamo come cittadini. Piazza San Babila, quando ce l'hanno restituita, a me è venuto un colpo, ma non solo a me, è venuto un colpo a tutti, perché non c'è un alberello uno, c'è tutta una spianata di questo... di questo marmo, di questo non so cosa hanno messo, pietra, credo che sia pietra, e uno si domanda, vabbè, ma quando le disegnano le cose, come fanno a pensare che non faccia caldo e che qualcuno ha bisogno A, di panchine, B, anzi forse A, di alberi, e B, anche di panchine per sedersi?
Sì, no, io credo che ci sia ancora...
Anche da cittadino, se vuoi, eh?
Sì, no, sono d'accordo. Io credo che ci sia ancora molto da fare a livello di ricerca, ma... anche proprio sul disegno urbano, e c'è molta conoscenza su quello che è l'impatto climatico nell'ambiente indoor, ok? Quello che stiamo cercando di fare, io col mio gruppo, nel mio dipartimento, ma anche in altri dipartimenti lo stanno facendo, di provare a portare all'esterno quelle conoscenze che abbiamo già da anni in quello che è il comfort interno. Io credo che ci voglia un po' di tempo, anche lì, capire, sembra banale, no? Però noi sappiamo come disporre le funzioni in un'abitazione in base alla esposizione al sole, ok? Questa è una cosa che ancora vedo poco in quello che è il progetto dello spazio urbano, dello spazio pubblico, e lì probabilmente entra quel discorso di dire ok, perché mancano degli alberi. Ci sono sicuramente a volte degli impedimenti, perché le città sono piene di sottostrutture, di infrastrutture, no? Quindi a volte,
metropolitana, vi dice.
Esatto, a volte anche quello può essere un impedimento. C'è un tema di costi, non tanto nel piantarli gli alberi, ma nella manutenzione. Gli alberi, ok, io sono abbastanza, diciamo, a favore di quello che è la vegetazione urbana, però hanno anche dei disservizi, possono avere, secondo me il bilancio è sempre a favore di avere quello che dicevo prima, una percentuale rilevante di chioma, no? Però anche lì ci possono essere dei disservizi, per cui va in qualche modo calibrato. Banalmente ci sono degli studi che dicono che di notte sotto la chioma arborea può esserci qualche grado in più rispetto all'esterno, perché la questione che dicevo prima è semplice da un punto di vista teorico, da un punto di vista pratico non lo è, perché anche la differenza giorno-notte, quando parliamo di isola di calore, è importante. La città dovrebbe performare in modo diverso. Banalmente, di giorno abbiamo bisogno di copertura, di notte abbiamo bisogno che la città si apra, certo. Quello che si chiama il fattore di vista del cielo. Quindi in alcuni studi hanno rilevato che la chioma dell'albero potrebbe tappare in qualche modo il canyon e quindi ridurre un po' quello che è il dissipamento del calore, ok? Però anche lì ci può essere una progettazione che magari usa quello che è l'ombra degli alberi o anche altri tipi di ombreggiamenti, anche ombreggiamenti effimeri, i teli, eccetera, in modo che di sera lascino dissipare quello che è il calore che... di giorno viene in qualche modo catturato dal canyon urbano.
E poi abbiamo anche questi effetti un po', cioè le notti tropicali sono, non so, normali, no? Per cui, cioè, la notte avere 30 gradi è un disastro.
Esatto. Quello, un altro problema è quello, perché di giorno in qualche modo riusciamo a proteggerci, perché di giorno quello che è importante è proteggerci dal sole, dalla radiazione diretta, sostanzialmente. Quello, per esempio, l'ombra lo fa abbastanza bene. Chiaro che poi c'è una differenza tra temperatura dell'aria e temperatura radiante, ok? Tipicamente quando si fanno questi studi usiamo degli indicatori di comfort che tengono insieme...
Torniamo su questo, temperatura dell'aria, facciamo un esempio, non so, temperatura dell'aria 30 gradi, allora,
temperatura
radiante...
Temperatura 30 gradi radiante può essere al sole, può essere 50.
Ah, ok, ecco.
E l'albero ti può ridurre la temperatura anche di 20 gradi. E se parliamo per esempio di indicatori di comfort, che sono tipo temperatura percepita, che tiene dentro temperatura dell'aria, temperatura radiante, umidità e vento, In quel caso vediamo che durante il giorno c'è molta differenza tra ombra e non ombra, quello che diciamo anche con temperatura dell'aria radiante, ombra e non ombra, di notte si assimilano.
Sono okay, quindi diciamo nelle previsioni del tempo che fanno online dovremmo tenere conto di dati diversi, quindi in realtà noi siamo basati su delle temperature standard, perché sì. Io dovrei dire che oggi a Milano ce ne sono, vediamo un po', fammi vedere il telefono, te lo dico subito, cosa mi dà il telefono oggi, se ci arrivo, ma diciamo che ci dà, eccolo qua, dice che in Ghisolfa ci sono 28 gradi, ma io non ci credo che al sole ci sono 28 gradi.
No, al sole l'effetto è diverso, perché al sole quello che conta è la radiazione, ok? Quindi la temperatura radiante è sempre molto più alta di quella dell'aria.
E il percepito?
Il percepito, ma questo già si fa, per esempio è stato, non ho mai visto, quest'anno per due volte ci è arrivato un'email dal Politecnico che ha diramato un'allerta della regione Lombardia. E una il 20, mi pare il 26 luglio, il 30 luglio, una il 4 agosto. Quindi anche la regione Lombardia sta diramando delle allerte per il caldo. Effettivamente un indicatore che usa la regione Lombardia, l'ARPA in particolare, si chiama Humidex, che già tiene dentro temperatura dell'aria e umidità relativa. Quindi si conoscono, però dipende anche dalla scala. Un indicatore, quello che tipicamente che stiamo usando, si chiama UTCI, Universal Thermal Climate Index, è usato più alla scala microclimatica, così come la temperatura radiante, perché tiene conto del canyon urbano. Quindi non è sbagliato che ti dicano la temperatura, dipende anche dalla scala. Anche il fenomeno dell'isola di calore è un fenomeno multiscalare. In base alla scala che consideriamo abbiamo indicatori diversi, abbiamo misure diverse, quindi non è sbagliato quello lì. Quello che dicevamo della temperatura radiante o dell'UTCI, tipicamente lo usiamo alla microscala, quindi quello che è il canyon urbano sostanzialmente.
Il canyon urbano è, per spiegarci?
È lo spazio tra due facciate sostanzialmente.
Ok, perfetto. Okay? Allora, ci dice, dove sei, che mi interessava quello che c'è scritto? Qua, ci dice, ascoltatore, che non mi viene fuori il nome, allora, vediamo se ci sei firmato, no. Nel 2011 sono stato a Siviglia. E teli a vela c'erano già sulle vie principali, 2011. A Barcellona ci sono costruzioni ombrello. A Rouen nel 2022 moltissime piazze erano depavimentate, piene di aiuole e alberi. Qui a Bologna tagliano i grandi alberi e presentano nelle piazze alberini ridicoli dentro vasi di metallo e lo chiamano bosco urbano. Quando capiranno i nostri amministratori? Cioè, la domanda mi sembra abbastanza chiara. Io devo dire che anche a Derga hanno messo gli alberi dentro delle grandi aiuole di cemento e stanno crescendo, però ci vuole tempo ovviamente, e poi ci vuole anche terra, diciamoci la verità, no? Così come abbiamo visto durante le tempeste degli anni passati, che molto spesso gli angoli vengono giù perché le radici non trovano spazio, perché sotto appunto ci sono delle infrastrutture anche nella città. Però tu prima dicevi, Nicola Colaninno, che sono anni che studiate queste cose, no? È un po', credo, che le persone qui dal mugugno passino invece delle domande legittime rispetto agli amministratori, cioè quando diventerà priorità questa cosa, perché abbiamo vissuto a Milano delle stagioni sull'edilizia che ci hanno sepolto dentro questioni giudiziarie, non giudiziarie, politiche, eccetera, e tante altre questioni, lo stadio e via dicendo, Però ecco, questa questione del clima, del caldo, soprattutto dei cambiamenti climatici, no? Che sia il caldo, che siano le tempeste, è prioritaria. Quindi voi dovreste, quanti siete che studiate questa cosa?
Il dipartimento è grande, ci sono vari gruppi, anche nel mio, che è un laboratorio di simulazione urbana, siamo, non ti saprei dire.
Un centinaio? Meno? 50?
Dipende, a vario titolo, magari alcuni lo studiano aspetti diversi, okay. Anche l'impatto sulla società, quindi ci sono vari... Sono vari gruppi, però sì, diciamo un po'. È prioritario, sicuramente per il nostro dipartimento lo è, io da quello che vedo lo è anche per il comune, poi ci sono dei limiti oggettivi, credo, non so, non voglio entrare appunto, io non sono un amministratore, quindi
certo, difficile.
So che noi lavoriamo, facciamo dei lavori comune, ma il discorso è proprio la complessità che dicevo prima, no? Banalmente colgo un po' la questione che hai lanciato tu anche sugli alberi che cadono, ok?
Sì.
Anche lì è un tema, ok? Sappiamo che piantare alberi è importante. D'altro canto, oggi si sta creando una nuova emergenza, ecco, di alcuni alberi che cadono, ok? Quindi anche lì bisogna trovare un buon equilibrio. Sì, può essere la questione delle radici, ma bisogna capire anche lì che è sempre facile poi da cittadino mugugnone, no? Dire ok, però a volte c'è necessità anche di tirare giù alcuni alberi, perché
certo,
per l'età,
certo.
Quindi il problema è trovare...
Sono malati, eccetera, eccetera.
Sì, esatto, ci sono molte città che stanno mettendo in campo il piano del verde, per esempio, no? Quindi... sono progressi lenti, come dicevo prima, c'è una questione di emergenza dove possiamo intervenire, dobbiamo intervenire in tempi brevi. Poi sono questioni di diciamo, pianificatori che richiedono più tempo, no? E, la questione degli alberi invaso, anche quello è un po' complesso. Tipicamente quelli sono interventi che si chiamano di urbanistica tattica, okay? Dove i vari comuni sperimentano alcune zone, teoricamente sono interventi temporanei. E in base alla, diciamo, all'esito che quell'intervento ha, il comune poi si impegna in alcune aree a far diventare quell'intervento permanente, quindi via i vasi e provare a creare una, diciamo, un'infrastruttura teoricamente è così, teoricamente funziona così. Poi gli alberi in vaso dipende, ho visto dei colleghi a Delft che avevano usato alberi in vaso, ma rilevanti, facevano ombra, erano alberi rilevanti, quindi dipende anche dal tipo di...
Senti, Nicola, ci sono 2 minuti e 30 prima della pubblicità.
Sì.
Dopo apro i microfoni allo 02 33 001 001. Se volete fare delle domande, mi raccomando, è uno studioso, un ricercatore, non è il futuro sindaco di Milano. E quindi non gli chiedete cose che riguardano gli amministratori. Gli amministratori amministrano o dovrebbero amministrare, amministreranno, speriamo, mentre gli studiosi studiano e mettono a disposizione le loro soluzioni. Però per arrivare alla pubblicità, una domanda te la faccio molto veloce, cioè nei viaggi che fai all'estero per l'università, per i fatti tuoi, dov'è che hai visto, diciamo così, l'eccellenza di questo tipo di o delle cose particolari rispetto agli interventi che si possono studiare?
Eccellenze ce ne sono alcune. Io ho a cuore una città che è Barcellona, non so se si era capito, ma perché lì ho fatto il dottorato, ci ho vissuto per 10 anni.
Vabbè.
E ci torno spesso, comunque ancora ho i rapporti con i colleghi della Politecnica di Catalogna. E mi ha impressionato perché Barcellona aveva in un primo momento, già anni fa, parlava dei famosi super Illas, no? I super blocchi, super isolati. Okay? E Barcellona si presta anche, perché è un progetto visionario fatto da Cerdà, no? Quella forma lì si presta in qualche modo. Dopodiché sono passati a un altro obiettivo, che era quello degli assi verdi. Mi è impressionato perché sono tornato a Barcellona, sono stato a Barcellona poco prima del Covid, che era quindi 2018-2019, e c'era già questo progetto di assi verdi. Ci sono ritornato nel 2022, sono stato lì 3 mesi, e sono rimasto impressionato perché uno di quegli assi verdi, perlomeno quello che ho visto, è stato realizzato per davvero.
Come è fatto? Velocemente.
È una strada, si chiama, non voglio perdere tempo a ricordare il nome, ma è una strada abbastanza centrale, dove sostanzialmente è stato ridotto al minimo il traffico, ovviamente per emergenza, locali, con velocità, non ricordo se 20 km orari, bassissima, quindi le auto praticamente sono quasi bandite da quella strada. È una strada lunghissima, attraversa quasi tutto l'Ensance, no? L'Eixample, diciamo, la zona centrale di Barcellona, dove hanno rafforzato la vegetazione esistente, e hanno ripavimentato in alcune aree, hanno creato aree di sosta per la gente. Quindi come ambiente diventa pazzesco, perché è una strada enorme restituita ai pedoni, ai ciclisti, alla gente, ai bimbi, no? Per giocare, eccetera. Secondo me quello è un esempio fantastico, mi è piaciuto molto perché l'ho visto in pratica, non era solo un'idea. Dall'idea sono passati a un'azione. È un'azione importante, hanno depavimentato in qualche zona, cose come diciamo prima che magari sono difficili da fare.
Allora, con questo bel esempio, state scrivendo, ma telefonate anche, adesso 30 secondi di pubblicità e poi qui allo 02 33 001 001 insieme a Nicola Colaninno. Eccoci di nuovo in studio ed eccoci con Nicola Colaninno, 02 33 001 001 per le vostre telefonate, per fare le vostre domande a Nicola Colaninno, che è qui insieme a noi.
di una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare, e c'è un omino piccolo così che torna sempre.
Ha scritto da Bologna, mi è venuto in mente Lucio Dalla.
E un cappello piccolo così.
Sì, mi è venuto in mente anche Guccini, va bene, lo so cosa state pensando. Però, visto che ne abbiamo sentito tanto di Guccini, sentiamo un po' di Dalla, dai.
Più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo, attenti al lupo, attenti al...
Allora Nicola, attenzione, ti passo un foglio e una imbiatita, perché ti dico una sfinza di cose adesso che arrivano via messaggio. Se volete chiamate, fate sentire le vostre voci, dai, 0233 001 001. Allora, Teresa dice: ma avete sentito che sull'Appennino Lucano hanno tagliato centinaia di alberi per posto una pista da sci di plastica? È terribile. Va bene, grazie. Sì, ho sentito, purtroppo. Per realizzare la lunga pista ciclabile a sud di Milano, Mediglia Paullo, hanno abbattuto decine, forse centinaia di alberi. Ora c'è una pista completamente al sole, ci dice Antonio. Cosimo, le amministrazioni recepiscono gli studi come quello di Colaninno? O si basano solo sui costi? Mi spiace, ma non è possibile giustificare tutto perché è complesso. Rimango del parere che i pianificatori non sono preparati. Poi, a Milano stanno togliendo il pavé per mettere catrame nero, tipo Via De Amicis, ma non si parlava di catrame bianco comunque chiaro? Poi, Fabrizio, io mi chiedo perché i marciapiedi siano asfaltati come le carreggiate. Eliminare l'asfalto dei marciapiedi o sostituirlo con un lastricato non aiuterebbe a ridurre il calore? Cristina, si potrebbe avere una breve descrizione dei progetti che verranno avviati a Milano per il raffrescamento? Questo non lo so, se lo sa Nicola adesso glielo chiediamo. Nicola glielo chiediamo. Edoardo, Carrer de Conseil de Saint, Barcellona con le Super Manzanas è veramente avanti. Questo ti ha ricordato il nome che non trovavi, va bene, grazie Edoardo. Patrizia, i grandi parcheggi dei centri commerciali si possono modificare? Per esempio con coperture o piante? Grazie Patrizia. Paolo, sempre da Paolo, in Bovisa uno dei motivi per la mancata piantumazione sono i cavi esistenti sottoterra. Ma come si può parlare di pianificazione se poi ci si trova davanti a questi limiti? Della crisi ecoclimatica si parla da anni, sapevano già che la città avrebbe sofferto. E meno male che Milano è amministrata dal centro-sinistra da 15 anni. Om! Fai giustamente yoga. Sto arrivando, Nicola, ci siamo. Certo che è sorprendente che chi lavora per progettare il miglioramento si stupisca che qualcuno realizzi quanto progettato. Vabbè, questo è un Paolo polemico. Giorgio, ricordo che negli anni 70 il WWF aveva lanciato la campagna Siepi in città, prevalentemente per proteggere i marciapiedi dai gas di scarico. Piantare siepi potrebbe essere utile anche per il calore. Beh, qua ci siamo scatenati proprio, eh. Che dici, Nicola?
Sì, provo a dare qualche risposta. Sì. La prima è un tema tecnico, la prima che mi sono segnato, ne ho sentite varie, ho provato, okay. La questione dell'asfalto bianco.
Asfalto bianco. Okay.
Allora, la questione del colore è anche importante, si chiama albedo tecnicamente, ok? Che come il sole viene riflesso, il colore ha un impatto su quello, il bianco rispetto al nero. E succede che è un concetto che si sta usando in modo un po' poco consapevole. Ci sono studi che dimostrano, ora... Provo a fare prima una accoglie una gettata polemica che aveva fatto un collega ricercatore bravo, lo aveva fatto volutamente polemico. Una città completamente bianca potrebbe avere degli effetti collaterali, nel senso che la radiazione che viene riflessa dal bianco è la radiazione ad onde corte, quella più energetica, ok? Ci sono degli studi che dimostrano che se fosse tutta bianca la città e il sole venisse riflesso, sarebbe a discapito del pedone, del cittadino. Okay? L'albedo è importante, il sole va riflesso. Lui in questo articolo scientifico diceva facciamo le città nere, era provocatorio ovviamente, mm-hmm. No? Perché lui è un bravo ricercatore. Sappiamo che anche la vegetazione ha un albedo basso, però ha altri effetti che sono l'evapotraspirazione, per cui io a quel punto dicevo facciamola verde, la città non nera. Okay? Quindi l'albedo sì è importante, però molti studi dimostrano che per essere efficiente l'albedo sarebbe più utile metterlo sui tetti, ad esempio, per ridurre la temperatura che la città acquisisce, ma evitando che l'albedo faccia riflettere la radiazione diretta
sulle persone.
Esatto, nei canyon urbani. Quindi bisogna fare un po' di attenzione. C'è anche un effetto glare sulle strade, avendo un asfalto bianco potrebbe dare problemi anche di sicurezza sugli quindi è complesso, ok? Per quello dico, noi dal punto di vista della scienza proviamo a dire delle cose, che non vuol dire non usare il bianco, certo, ma usarlo in modo coerente.
Prima di passare alla prossima risposta, pronto?
Sì, pronto.
Chi sei?
Sono io. Sono Igor.
Ciao Igor.
Buongiorno.
Scusami, veniva la battuta, lo so. Fammi fare la battuta. Igor, fammi fare la battuta che è 16 di agosto. Igor o Igor?
Scusa. Igor solo per gli amici.
Eccolo lì. Vai, vai.
Senti, l'argomento di oggi è veramente molto interessante. Ma io ho una domanda per il signor Colaninno. Allora, Nicola, vero si chiama?
Sì, un attimo solo che devo mettergli la cuffia, ma io aspetta che... Prova a parlare ancora, Igor?
Sì, sì, ecco, ci sono.
Andiamo un
mi
po'.
Sentite?
Prova a sentire, sentite? In cuffia Nicola.
Io sono qui e provo a chiacchierare, ma non
sì,
so più.
Aspetta, perché abbiamo stamattina un qualche problema in cuffia.
Sì, ho sentito che avete problemi con cuffia.
Quindi tu non la senti, vediamo così. La senti adesso,
provo,
Igor?
Provo.
E Igor?
Io non sento.
No. Sì, lo sensortini da fuori lo sento.
Okay, benissimo, ci sente. Andiamo.
Allora, la mia domanda è un po' particolare, nel senso che Nicola sta spiegando tutte le varie iniziative che si possono prendere, tra cui piantare alberi. Ora la mia domanda è relativa a questo: piantiamo gli alberi, ma poi riusciamo a prendercene cura? Mi spiego meglio. Io ho fatto una segnalazione alla Regione Lombardia per la presenza di questa maledetta cocciniglia filamentosa,
sì,
la Dakaisha japonica, che spoglia completamente gli alberi. Ora, la mia domanda è, ma se programmiamo di piantarne tanti e poi non li curiamo, vale la pena? Oppure c'è qualche studio che si occupa di integrare anche questa materia nel progetto di riforestazione o...
Chiaro. Va bene, grazie.
Grazie.
Grazie mille. Va bene, un attimo Nicola che ce n'è un'altra. Pronto? Pronto? Pronto?
Non pronto?
Sì, sei tu, chi sei?
Alberto.
Ciao Alberto.
Volevo chiedere solo una domanda.
Sì.
Il riscaldamento climatico potrebbe essere dovuto anche alle tempeste solari, come sosteneva il professor Prodi?
Grazie mille, che prego. Non è un noto climatologo, ma insomma. Allora, che dici, Nico?
Allora, rispondo prima a Igor. Allora, intanto non volevo semplificarla, spero di non averlo fatto. Non è piantiamo alberi, ok? Bisogna avere l'albero, la vegetazione deve diventare un'infrastruttura verde, non piantare albero. Magari anche la siepe può avere un impatto laddove riduce la quantità di asfalto, ad esempio sui marciapiedi. Sto rispondendo anche a qualche altra domanda che sentivo prima, ok? Quindi non è piantare l'albero. Ieri sono stato al Parco Lambro a correre.
Sì.
E già l'avevo visto prima dell'estate. Effettivamente Igor ha ragione, è pieno di questa cocciniglia e gli alberi stanno spogliando. Che è una tristezza pazzesca, nel Parco Lambro è pieno. Quindi sì, è un problema. Ora, questo compete a agronomi forestali, sono competenze, non so se io nel progetto foresta mi ci ho lavorato in una prima fase in cui abbiamo fatto la mappatura della canopy, del tricanopy a Milano, quindi non lo sto seguendo più, ma immagino che ci siano anche esperti agronomi o forestali, colleghi di quel campo, che non è il mio ovviamente. Però sì, allora non è piantare un albero, è creare delle infrastrutture verdi, attenzione al messaggio, ok? D'altro canto, questo l'ho accennato prima, la manutenzione è importante e in alcuni casi forse è quello un limite, no? Perché comunque ha dei costi importanti, non è tanto piantarlo l'albero ma quanto manutenerlo negli anni, sia la pulizia.
Però diciamo Nicola che siamo in una situazione dove prima o poi anche chi deve decidere si deve rendere conto che l'istanza dei cittadini, noi vediamo una rappresentazione qua su questi messaggi che stanno arrivando, sono tanti, no? Dove ti dicono Ma ok, la teoria bene, ma facciamo. Il costo c'è, però se è prioritario probabilmente dovranno scegliere di dedicare dei soldi più che alle armi, mi verrebbe da dire in maniera demagogica, ma anche vera, con 14 miliardi di euro, al fatto che moriamo prima di caldo che di invasioni sospette, forse.
Ecco. Una porta aperta, anche se non voglio entrare in questo tema, io sono un pacifista convinto, perché per me le armi non dovrebbero proprio esistere, né per attacco né per difesa, quindi sì, magari io spero che investano più nell'ambiente che nelle armi. Certo. Speriamo, però è un tema che non mi compete, non voglio neanche.
No, non ti vogliamo trascinare lì dentro, perché giustamente
esatto,
sei un ricercatore.
Ho le mie idee, ma non è questa la sede.
Allora, Alice, che
intanto,
è
una... No, restava Alberto, la questione di Prodi.
Sì, ecco.
Allora, è un argomento che spesso viene usato anche dai negazionisti, ok? Sì, ci sono degli effetti ciclici che non dipendono da noi, ma questo è un po' quello che ho detto all'inizio. E l'effetto, diciamo, antropico sta incidendo sicuramente sulla velocità dell'accumulo di CO2 negli anni. Ho detto prima, negli ultimi 200 anni siamo passati da valori di sotto 300 negli anni, nei centinaia di mila anni precedenti, che è un dato misurato attraverso le carote nel ghiaccio, che è scientificamente misurato. Negli ultimi 200 anni abbiamo, non dico raddoppiato, ma quasi questo valore. Quindi sì, ci sono degli effetti ciclici, per carità, ma sono a lungo termine. Invece noi con l'impatto antropico stiamo accelerando in maniera spropositata questo.
Gli ultimi 200 anni, ahimè, ci parlano di uno sviluppo anche di un sistema economico, diciamo, che ha un nome preciso, che si chiama capitalismo. Alice, architetto, laureata al Politecnico di Milano, lavoro da 15 anni a Berlino, due problemi: non esiste praticamente la figura di architetto del paesaggio in Italia, brutta definizione fuorviante, ma ci occupiamo di spazio pubblico, la città principalmente è ora di clima, e mancano gli standard o obblighi da parte dell'amministrazione sui nuovi progetti. Poi vediamo un po', molto interessante, ritengo però che vada preso in considerazione anche il comportamento individuale, d'accordo. Poi a Milano e dintorni si stanno costruendo data center che certamente non raffrescano. Oh, ci siamo arrivati qua, perché si sta prospettando, caro Nicola, un autunno particolarmente caldo, come al solito, anche che torniamo al caldo di nuovo, perché ce ne mettono 7 in Lombardia, altri 4 in Piemonte, ma in Italia ne abbiamo già 78.
Oh, rapidamente sull'architettura del paesaggio, effettivamente perlomeno al Politecnico di Milano abbiamo un corso di studi in architettura del paesaggio, uh-huh, a Piacenza, in particolare si sta spostando adesso tutta a Piacenza, quindi c'è la figura dell'architetto paesaggista, insomma colleghi bravi io ne conosco, poi non so quanto vengano usati
comunque il tema è quello, forse
non so bene quest'altro aspetto, però sì, c'è là, in Italia c'è. E sui data center, un tema sì particolare, ci sto lavorando anch'io un po', gioco forza, mi sono trovato con un collega che mi ha tirato dentro su questa cosa dei data center, e beh, è complessa la questione. Data center, sì, adesso stanno mettendo l'accento sul tema isola di calore del data center. Al momento, siccome è un lavoro che ho cominciato da poco, non ho numeri, ok? Però direi a naso che ci sono problemi più rilevanti rispetto all'impatto del calore di un data center. Dipende da dove viene messo il data center. Senso, il data center è un'area puntuale. Adesso c'è una nuova legge in Lombardia, forse la prima organica in Italia, anche legge 11 del 2026 sui data center. È una legge che non mi piace per certi aspetti, ok? Un'unica cosa che sembra promettente è il riconoscimento di un impatto territoriale, non comunale. Attualmente, perché in città metropolitana sappiamo che ce ne sono molti rispetto alla media nazionale, in Lombardia ovviamente, per cui la Lombardia ha dovuto tirare fuori una legge perfettibile, secondo me spero che la migliori in certi versi. Uno degli aspetti più critici è che la legge, che tende a far costruire data center su aree dismesse, che sarebbe una buona pratica, però non esclude in modo chiaro che un data center possa essere fatto anche in aree agricole o addirittura in aree protette, previo un pagamento di un
i soldi.
Sì, esatto, 100%, il doppio rispetto a un'area agricola e tre volte rispetto a questa è la legge. Però diciamo, come intenzioni, e quello potrebbe essere rafforzato, se un data center fosse Cioè, se questa occasione fosse utilizzata per costruire i data center in aree dismesse, anche l'impatto dell'isola di calore potrebbe essere non così forte, perché in un'area già completamente asfaltata c'è un innalzamento delle temperature per i materiali urbani. Pensiamo che l'isola di calore sostanzialmente dipende da due cose, materiale e forma urbana. Okay? Quindi se noi usiamo un'area già completamente asfaltata o comunque coperta da cemento o qualsiasi altro materiale, diciamo, intanto potrebbe essere un'occasione per una rigenerazione urbana. Per quanto riguarda l'isola di calore, bisogna, adesso si stanno facendo molte speculazioni, simulazioni, secondo me andrebbe misurato e basta, ci togliamo qualsiasi dubbio. Dopodiché abbiamo altri problemi, quello energetico, quello delle emissioni, quello dell'acqua. E un data center, per esempio, può emettere indirettamente, il data center non emette CO2, ok? Il data center consuma energia in modo spropositato, dipende da che tipo di energia usa. Se usasse energia verde non ci sarebbe, però il problema è che non riusciamo, con la, diciamo, con le rinnovabili che abbiamo attualmente in Italia, non possiamo coprire il fabbisogno dei data center, soprattutto se guardiamo a quelli che stanno, che verranno.
Poi c'è il tema dell'acqua.
Poi c'è il tema dell'acqua, che non so, in Lombardia, io direi che dappertutto è un clima sensibile, mondo, ovviamente. Sì, sì. Quindi anche
ieri
lì
c'era questo articolo sul manifesto dei cinesi vicino a Shanghai che hanno detto, vabbè, ma piuttosto che portare l'acqua al data center, portiamo il data center all'acqua. E l'hanno messo sotto sottomarino, quindi lo stanno alimentando con dei pannelli, tra l'altro fotovoltaici. Però gli studi ufficiali, quindi non sono studi, diciamo così, tra virgolette, indipendenti, dicono che dovrebbe scaldare solo un grado centigrado in più nella zona del data center. Questi erano i dati loro. Dopodiché, insomma, cosa significa un grado in più nel mare per i pesci e per la biodiversità marina?
Allora, un grado non è poco. Se noi pensiamo, banalmente, facciamo questo esperimento dentro casa, alziamo, abbassiamo la temperatura di un grado, sia in inverno che in estate, lo notiamo, ok? Il problema è che se il grado è locale, è soltanto puntuale, comunque il calore viene dissipato. L'isola di calore, il problema dell'isola di calore non è un punto. Se noi mettessimo, come ho detto prima, speriamo che non lo facciano, ma se un data center messo in un'area agricola, un'area desertica, completamente isolato, scalda in quel punto, dopodiché, diciamo, il calore viene in qualche modo dissipato. Dipende da cosa c'è intorno, dipende dalla popolazione che ci vive intorno. Se c'è una popolazione particolarmente vulnerabile e aumentiamo le temperature in maniera combinata, un data center insieme ad altre, perché c'è anche la possibilità di mettere data center in aree urbane più piccole, ovviamente la nuova legge li divide, no? 5 megawatt, 10 megawatt e 25 megawatt, se non ricordo male, quelli sotto 5 megawatt teoricamente possono essere anche fatti nelle aree urbane residenziali, quindi magari è molto complesso, anche lì è difficile, io non sono abituato alla scienza a tempi lunghi,
certo.
Quindi mi viene difficile fare degli interventi, come dire, spot o non so,
certo. Senti Nicola, una cosa, andiamo in conclusione, che però io credo che agli ascoltatori sia ben chiara, soprattutto quelli di ascoltatrici, soprattutto quelli di Radio Popolare, è che c'è una velocità di questi progetti. Cioè, quando il data center riguarda il profitto, allora siamo velocissimi a individuare le aree, ne mettiamo 7 lì, 4 là, non c'è problema, se mate da un pacco di sti, apro la valigetta con i contanti, se c'è l'area agricola, ok, no? Bene, per fare un po' un'iperbole. Quando invece, è che quello che dicono poi legittimamente anche gli ascoltatori, ma io quando ero ragazzo leggevo ancora articoli sul Corriere della Sera che riguardava l'idrogeno, figurati, ed erano 40 e passa anni fa, quando invece le cose riguardano una certa direzione che dobbiamo prendere che non è strettamente legata al profitto, le cose si perdono, o non ci sono i soldi, o non c'è. Quindi possiamo dire verso la conclusione però che l'attività di ricerca che fate è un'attività costante da tempo su questo tipo di tematiche e che voi tutto sommato siete un po' anche la nostra speranza, Nicola, perché abbiamo bisogno comunque di sapere che di fronte a qualche cosa che non cambierà, perché questo l'abbiamo capito, la possibilità di adattarsi e di mitigare sia reale e soprattutto poi che sia voluta dalla politica, ci dobbiamo pensare anche noi col voto, ma perlomeno dal punto di vista degli studiosi.
Allora, sì, noi ci proviamo, nel senso, per me è anche una passione, tra l'altro, quindi lo faccio con passione e provo a fare il mio meglio, insomma. come dici tu, ci sono degli interessi. Chi costruisce data center oggi sono grandi player, come sappiamo, no? E in qualche modo anche un comune virtuoso che quei soldi li reinveste per migliorare la qualità urbana può avere in qualche modo una, come dire, un valore. Il problema è proprio quello che non deve essere lasciato al comune singolo. Costruire un data center ha un impatto, questa città metropolitana già lo sa e lo sa, ci sta lavorando, no? E ha già un metodo che si chiama diffusività, no? Degli impatti, esternalità, internalità, sui comuni adiacenti, ma sul territorio anche in modo più ampio, metropolitano, anche regionale. E questa è un po' la direzione che stanno cercando di portare avanti, quindi capire qual è l'impatto nell'intorno, non solo su quel comune. E ci sono anche meccanismi di compensazione, no? E per cui dire ok, ricade in quel comune, però sia vantaggi che svantaggi ricadono altrove, quindi ci devono essere delle compensazioni che devono comunque tirar dentro almeno i comuni che ne sono, no, interessati. Su questo probabilmente ci stiamo già lavorando, però da poco. Quello di data center è un tema recente, oggettivamente. Non abbiamo, come dicevo prima, mi chiedono spesso sull'isola di calore data center, ma faccio fatica a dire qualcosa così a naso, conoscendo il tema, però misuriamolo.
È recente e che va veloce, tra l'altro.
È recente ma va veloce,
c'è,
certo.
C'è un impulso forte della...
È recente ma veloce, però abbiamo già delle esperienze, per esempio, su quello che è la logistica.
Ah, certo.
Anche lì c'è sempre, lo mettono, mi avevano invitato a un dibattito su quello, data center e logistica. Ora, sono due cose diverse. Per certi versi anche la logistica ha degli impatti sulle temperature, ad esempio, sull'inquinamento dell'aria. Eppure quanti ne abbiamo fatti e come l'abbiamo fatto.
Se poi va a fuoco.
Quanto, senza criterio, anche in passato, perché comunque, non so, è complicato, va veloce. Noi stiamo provando, ma ripeto, io in particolare da pochi mesi. Adesso probabilmente proveremo a fare qualcosa anche con Città Metropolitana per capire come si può compensare l'impatto ambientale, ma a livello territoriale, non solo sul comune stesso. Quindi sì, la speranza, proviamoci.
Allora, c'è chi chiede il tuo numero, la tua mail, dove sei reperibile, ti vogliono invitare, per esempio, dice qua Cosimo, a Cremona con un gruppo di associazioni stanno organizzando una serie di incontri, magari potresti darmi una mail per contattare Nicola? Dove ti trovano?
La mail è quella istituzionale, nicola.colaninno@polimi.it, l'email del Politecnico istituzionale.
nicola.colaninno@polimi.it.
Attenti alle N, perché sì, le sbagliano sempre. Il mio cognome
sono tre:
N-I-N-N-O.
Ok, e polimi.it invece per terminare. Nicola, io ti ringrazio davvero tantissimo.
Grazie a voi.
Stai
grazie
pure
a
qua voi con me, se non hai fretta, che andiamo verso la conclusione della puntata. Allora, dove andiamo? Dove andiamo? Vediamo un po'. Andiamo. Ma sì, andiamo con qualche cosa che ci scalda il cuore. Eccolo qua.
Dalle belle città date al nemico, fuggi monti su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme in battaglia. Nostra Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti e di patimenti.
Sì, 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 lo so, non faccio tempo a mandarvi l'intervista che volevo mandarvi, ma ve la rimando settimana prossima, non più la parte su Ferragosto, ovviamente, che è andato, ed era quella a Roberto Zuccolini di Sant'Egidio, quindi mi scuso anche con Alessandro Principi, che è stato così gentile da intervistarlo, ma ci sono altri temi che sono sempre d'attualità, e così sabato prossimo la mettiamo sicuramente. E intanto abbiamo parlato con Nicola Colaninno, che ancora ringrazio. Arrivano ancora i vostri messaggi, grazie di tutti i messaggi che avete mandato. Ce n'è uno in particolare che mette, lo diceva anche Nicola prima, no? Sulla questione dell'accessibilità, e cioè in evidenza grande, grandissimo tema, che è quello del classismo, diciamolo così, no? della differenza fra classi sociali, della ricchezza, per cui se puoi avere un condizionatore, giustamente ti incazzi meno rispetto a chi, lo diceva un'altra ascoltatrice, che diceva le telefonate si scaldano tanto quanto si alza la temperatura senza l'aria condizionata. Beh, questo è evidente, chissà se da una parte non sia un bene per farci muovere un po' di più, e dall'altra invece una vecchia proposta che ho in testa da tanti anni era togliere l'aria condizionata al Parlamento, anche al Parlamento europeo, fate un po' voi. Dove volete, dove ci sono giacche, cravatte e tailleur per una settimana, vediamo se poi alla fine qualche cosa di buono ne esce. Con questa battuta buttad, che però insomma non vuole essere troppo battuta, andiamo nella nostra sigla. Oh, vi piace la sigla? Molti mi scrivono che bella la sigla, poi chiedo di chi è perché io non lo so. Siamo arrivati alla fine di questa Itaca di 16 agosto, un po' particolare, originale, oggi l'abbiamo strutturata in maniera un po' diversa dal solito. Grazie a tutte le ascoltatrici, grazie agli ascoltatori, è già pronta la squadra del GR dall'altra parte del vetro a raccontarci le notizie. Omar e Virginia pronti, allora in postazione, Angelo Miotto vi saluta, vi augura buona domenica, ci sentiamo sabato prossimo, ciao!